Bene, buonasera, ben trovati tutti. Sono molto lieto di trovarmi in mezzo a voi. Questa sera abbiamo dinanzi a noi questo brano molto ricco, capitolo 2 e capitolo 3 della lettera agli Efesini di San Paolo, che vediamo qui in procinto di scrivere probabilmente proprio questa lettera. Allora, ho preparato questo PowerPoint per poterci aiutare, così per accompagnarci in questo viaggio. E troverete anche dei dettagli, così noi cercheremo di fare un sorvolo, una cosa un po' più sintetica, anche se qualche dettaglio lo assaggeremo perché magari è intrigante, ci può interessare. Allora, comincerei subito con un dettaglio che sicuramente è di attualità. Io credo che questo brano cada a pennello in questi giorni perché i motivi di attualità sono vari. Il primo, grazie a Il primo è, beh, intanto siamo in tempi di guerra, lo sappiamo tutti, e questo brano parla proprio di riconciliazione e di pace, come abbiamo visto nel titolo. Siamo in tempi di sinodo, ed è un sinodo anche piuttosto vivace, in cui qualcuno minaccia scismi, divisioni, questo brano viene invece a parlarci di unità, dei due popoli che diventano uno solo, come abbiamo già ascoltato dal brano che è stato letto. Siamo a tempo di Quaresima, il tempo della riconciliazione per definizione, e infine è un brano utile sempre, in tutte le stagioni, per tutte quelle situazioni in cui dobbiamo trovarci nella condizione di fare unità tra diversi. E in tutte le famiglie siamo diversi, ognuno ha il suo carattere, ha la sua testa, ha la sua sensibilità, e bisogna fare unità sul posto di lavoro, nel condominio, insomma, l'unità di diversi. Questo brano ci parla proprio di questo. Ieri avete ascoltato il primo capitolo della lettera di Efesini, non sto lì a fare sintesi, ma insomma abbiamo ascoltato questo disegno meraviglioso di Dio che ci rende figli adottivi in Cristo e ci rende anche eredi. E già in questo primo capitolo abbiamo visto questa presenza strategica di un noi e di un voi che si mettevano in dialogo tra di loro, che già qualcosa ci diceva, introduceva che stasera dovremmo sviluppare. Chi sono questi noi e questi voi? Ecco, la sfida, due popoli, una chiesa. Di che cosa stiamo parlando? È una cosa molto seria. All'inizio della storia della chiesa ci si trovò dinanzi a questa situazione. Cristiani provenienti dal giudaismo, dalla circoncisione, e simpatizzanti provenienti dal paganesimo che volevano il battesimo, che volevano accedere alla fede in Cristo, ma qui sorgeva il problema. Dovevano prima farsi circoncidere, quindi abbracciare tutta la legge di Mosè, per poi diventare cristiani, o potevano avere accesso direttamente al battesimo, alla fede in Cristo? Grandi discussioni. Il libro degli Atti degli Apostoli ne parla diffusamente, capitolo 10, 11, 15, addirittura un concilio, il primo concilio, l'assemblea di Gerusalemme, e capitolo 15 parla proprio di questo, no? Gli apostoli che discutono su questa questione alla fine giungono a una sintesi. Ecco, ai pagani noi diciamo, prego, si accomodi, venite, questa è casa vostra. Facciamo di due popoli un unico popolo. Ecco, la grande sfida delle origini è questa. Guardate, questa cosa ha un eco già nei Vangeli. Se voi fate caso ad alcuni brani che forse non avete mai letto con quest'ottica, e beh, già si riverbera questa sfida delle origini. Pensate alle famose parabole della misericordia, capitolo 15, no? La pecorella smarrita, la moneta perduta, il figlio il prodigo. Dove si collocano? Tra pubblicani e peccatori che ascoltano Gesù, farisei e scribi che invece lo contestano. E Gesù racconta questa storia della pecorella che si smarrisce fuori casa, lontani, i lontani. La moneta che si perde in casa, perché ci si può perdere pure in casa. E due figli del padre misericordioso, uno che si perde lontano da casa, nella dissolutezza, nelle prostitute, eccetera, e l'altro che sta lì a lavorare, è santo quell'altro? No, per niente, si è perso pure lui a casa. Ecco, si tratta dei due popoli, dei cristiani provenienti dal giudaismo che stanno in casa, nella casa della fede di Mosè, nella casa della fede di Israele, e quelli invece che vengono da lontano, appunto i pagani, quelli dissoluti, i zozzoni, così come venivano considerati. Altri brani ci parlano di questo, ma insomma il Vangelo è pieno. Pensate, il fariseo e il pubblicano al tempio, no? Ma insomma, il Vangelo è pieno, ma persino, pensate, persino Marta e Maria, che tu non lo diresti, no? Dici, ma che c'entra Marta e Maria, sono due brave sorelle. E no, perché Marta è quella che si dà da fare, quella che punta sulle opere, e Maria invece è quella che ascolta, che sta lì ai piedi di Gesù. E anche lì, vedete, c'è chi pensa di essere giusto in forza delle proprie opere, i cristiani provenienti dal giudaismo, e quelli invece che accedono per fede alla salvezza di Cristo. Va bene. Ora, abbiamo letto proprio poco fa il brano che dà il titolo all'incontro di questa sera. Per riconciliare tutti e due questi popoli con Dio. Quindi, il primo punto è la riconciliazione fra questi due popoli e Dio. Ecco, questa gente qui, questi due popoli di diversa provenienza con Dio, in un solo corpo per mezzo della croce. È soltanto il sangue di Cristo che permette di fare questa cucitura tra un'umanità così variegata e così inconciliabile apparentemente con il Signore. Ma poi è necessario che anche questi due popoli tra loro vadano d'accordo, non solo in direzione verticale, ma anche in direzione orizzontale. Egli è venuto perciò per annunciare pace a voi che eravate lontani, voi provenienti dal paganesimo, e pace a coloro che erano vicini, quelli che stavano in casa della circoncisione, per presentarci al Padre in un solo spirito. Allora, riconciliazione e pace vuol dire proprio questo. Oh, allora, siamo quindi nel capitolo 2, benissimo. Abbiamo intitolato questo capitolo, questa sezione, gli indicativi della fede. Questo è tipico di San Paolo. Molte lettere di San Paolo, quasi tutte, si dividono, semplifichiamo, in due grandi parti. La parte dogmatica e la parte parenetica. Gli indicativi della fede, gli imperativi della fede. Che vuoi dire? Che vuoi dire? Spiega, semplice. Ma è molto semplice in sé. San Paolo ti dice prima, guarda che Cristo è bello. La fede cristiana è una cosa bella e te la racconta, te la spiega, te la descrive, te la illustra in tutto il suo splendore, e dopo che ti ha proprio affascinato con questa spiegazione ti dice, hai capito? Ti piace? Sì, beh, adesso cominci a comportarti bene in conseguenza di questa fede, e gli tira giù le conseguenze morali di questi indicativi, capite? Prima gli indicativi e poi gli imperativi, quindi comportati bene, lascia le zozzerie, sii fedele, eccetera, eccetera. Indicativi e imperativi. A volte pure noi preti ci scordiamo che nella predicazione dovremmo avere bisogno di tutte e due le cose: da un lato lasciarci affascinare dalla bellezza di Cristo che ci precede, l'amore di Dio ci precede sempre, e poi magari trarre pure delle conseguenze pratiche, no? Perché Dio vuole pure i fatti, non solo le parole, che ne dire, vorrebbe pure un pochettino di... Ecco. Allora, capitolo 2, gli indicativi della fede. Come si divide questo capitolo 2? Beh, ci sono due sezioni parallele. Guardate, se fate caso, voi trovate esattamente questa divisione nel capitolo 2, nel testo del capitolo 2. Sempre tre fasi. Il passato di morte, l'intervento salvifico, misericordioso di Dio e la condizione presente di salvezza positiva. Quindi, veniamo dal peccato, ma Dio ci ha salvato e questo ci mette nella condizione, ci mette nella condizione di poter usufruire dei beni salvifici. Questo lo dice nei primi 10 versetti e poi lo dice nei successivi 11 versetti. Due volte lo stesso schema, praticamente lo stesso concetto, diciamo così. Allora, vediamo un attimino. Insomma, io voglio essere pure un attimo un po' rapido, no? Quindi non è che... I primi tre versetti, il passato di peccato, di morte. Voi eravate morti per le vostre colpe. Morti, ovviamente, non vuol dire morti, defunti, ma morti per il peccato, capite? Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Vi ricordate il padre misericordioso con il figlio al proprio? La stessa metafora. Per le vostre colpe, per i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, attenzione, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Chi è questo signore? Il diavolo. Purtroppo il diavolo è piuttosto presente nella lettera degli Efesini. Lo troviamo qui nel capitolo 2, anche nel capitolo 6 fa capolino. Nel numero di quei ribelli, del resto, siamo vissuti anche tutti noi. Quindi, attenzione, prima parlava col voi. Voi eravate nel peccato, eravate morti. Ma pure noi, non è che stavamo tanto meglio. Chi sono questi voi e questi noi? Semplice, i due popoli di cui abbiamo parlato all'inizio. I voi sono i lontani, quelli che vengono dal paganesimo, i cristiani provenienti dal paganesimo. Noi invece siamo i giudeo-cristiani, quelli che vengono dalla circoncisione, ma pure noi non è che eravamo santi, pure noi eravamo nel peccato perché avevamo i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne, i desideri cattivi, ed eravamo per natura meritevoli di ira come gli altri. Chiaro che San Paolo qui sta parlando di etica, di morale, è evidente, no? Infatti utilizza proprio la terminologia tipica. E notate, dice proprio immersi nei vostri peccati, non nel peccato, utilizza proprio il plurale per dire proprio i peccati concreti, ira, avarizia, gola, lussuria, i vizi capitali, proprio quelli brutti, insomma, quelli là. E questi che sono stati fomentati da tre forze, avete ascoltato? Il mondo, le forze sataniche, e gli uomini ribelli che si lasciano condizionare, influenzare dal mondo e dalle forze sataniche, generando tutto questo una vita carnale, secondo la carnalità, quindi influenzata da queste forze esterne e da queste forze interne, le voglie della carne e i modi di pensare. Notate, Paolo ha detto, eravamo per natura meritevoli d'ira. Vi ricorda niente questa espressione, per natura meritevoli di ira? Beh, qualche esegeta ha voluto vedere qui la dottrina del peccato originale. Per natura eravamo peccatori, no? Di generazione in generazione. È un po' discussa la cosa, qualcuno dice no, in realtà si dovrebbe tradurre realmente meritevoli di ira, veramente meritevoli di ira. Ma insomma, quel che è certo è che a questo passato di peccato fa seguito, ecco, figli della disobbedienza, tutta la carnalità di cui abbiamo parlato, arriva l'intervento misericordioso di Dio, che grazie a Dio mette tutto a posto. Ma Dio, sentite come Paolo qui veramente carica, è il suo tipico incedere per aggiunzione di termini, aggiunge parole, 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 per dire la straordinaria eccedenza dell'amore di Dio, il molto di più di Dio rispetto al peccato dell'uomo. Vi ricordate la lettera ai Romani? Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Quindi il molto di più di Dio. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Sono tutti termini sinonimici, se fate attenzione, no? Parole che si assomigliano. E Paolo aggiunge per dire una cosa semplicissima, che Dio ci ama immensamente, semplicemente per dire questo, l'eccedenza dell'amore di Dio, tale che ci porta, e questa sì, questa è una novità forte, ci porta addirittura a rivivere con lui a essere risuscitati e a essere anche intronizzati nei cieli. Wow! Ragazzi, questa è una cosa molto seria. La visione di Paolo in questa lettera è una visione attuale, cioè tu ti immagini di essere intronizzato nei cieli quando sei morto, cioè, no? Ecco, magari sei stato bravo, ti sei comportato bene, Dio ti porta in paradiso e ti intronizza tra gli angeli e i santi, o comunque in cielo, nel mondo, nel luogo dove sta Dio, luogo tra virgolette dove sta Dio. No, Paolo dice, oggi noi siamo intronizzati nei cieli. È come se questa intronizzazione, questa risurrezione fosse già attuale, fosse già cominciata, ecco, in nuce, qui e ora. E questo è molto utile, molto intrigante, perché in realtà, in altri punti della lettera agli Efesini, Paolo dirà questo, che nei cieli, i cieli erano il luogo delle potenze dell'aria, cioè dei demoni. Quindi che cosa è successo? Che gli cristiani, rivitalizzati da Cristo, salvati da Cristo, hanno spodestato i demoni caduti sulla terra e hanno occupato il loro posto. Questo sta dicendo San Paolo. Questo ci spiega forse anche perché questi ci odiano così tanto. Vabbè, ma lasciamoli perdere perché meno se ne parla meglio. E quindi Gesù, la sua morte e risurrezione, quindi si presentano a noi come una provocazione alla nostra libertà. Vedete, questo intervento salvifico di Dio, San Paolo lo dice con molta forza, con molta enfasi, ci viene donato per grazia, non viene meritato dalle opere, ma donato attraverso un favore gratuito, una elargizione, una specie di donativo da parte del Signore per chi accede a Lui mediante la fede. Questo è il motivo per cui tutti possono accedere a Cristo, anche quelli che vengono dal paganesimo, perché non hanno opere buone da presentare, l'osservanza della legge di Mosè, ma attraverso la fede possono avere accesso alla salvezza di Cristo. Ora, voglio dirvi una cosa a questo proposito. Riflettiamo su un punto, amici. Gli uomini vengono dal male, ma sono innestati nel bene grazie alla misericordia eccedente di Dio. Ebbene, quel male del passato, ma insomma, non sarebbe tutto più comodo se fossimo liberi da questa possibilità di peccare, liberi dal male. Bene, l'esistenza di questo male serve in realtà a scegliere il bene. È ciò che dà sostanza alla nostra libertà. Non saremmo liberi se non avessimo questa opzione di scelta. Chi non può dire di no, non può neanche dire di sì. Allora il Signore ci ha lasciato liberi di scegliere, ma prima di darci questa libertà ci ha salvato per grazia, per dono gratuito, chiedendoci soltanto il sì della fede. E questo ci fa capire anche una cosa molto semplice. I santi non sono persone perfette. Per fare un santo, lo dico spesso, ci vuole un peccatore. Quella è la materia prima. È gente che ha conosciuto il mistero della misericordia di Dio, ha conosciuto la propria parte oscura, anche la propria carnalità, ma l'ha esposta come le piaghe al medico, l'ha esposta a Cristo e in questo modo si è lasciato salvare e ha sperimentato l'amore. In fondo questo non è altro che il segreto della santità, il segreto anche della felicità. E quindi giungiamo alla condizione presente, va bene, questo l'abbiamo visto, ecco. Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede, ciò non viene da voi, non ve la siete meritata, ma è dono di Dio, né viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Ecco, non sta dicendo altro che quello che vi ho detto prima. La salvezza non è frutto semplicemente delle opere, ma è dono gratuito. Però, innesca un dinamismo che poi produce le opere. Cioè, Dio ti salva se tu credi in Lui, credi alla potenza salvifica di Cristo, anche se sei nella condizione di peccato, ma credi nel Signore Salvatore, oddio, vieni a salvarmi. Lo diciamo tutti i giorni quando cominciamo a pregare noi preti, il breviario. Pure qualcuno magari lo fa insieme a noi. Oddio, vieni a salvarmi! Credo in te, Signore, nella tua salvezza. Il Signore viene a salvarci, ma questa fede innesca il dinamismo della carità, delle opere buone. Quindi, ancora una volta, dicevamo, no parole, fatti. Noi siamo salvi per la fede, certo, ma questa fede produce le opere buone. E infatti, proprio questo dice, che noi siamo l'opera sua, creati in Cristo per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Dice, ma sono opere dell'uomo? No, sono le opere di Dio che Lui ci dà di compiere, che Lui ci dà di fare. Capite quanto è bello? Guardate, questa è una cosa seria, amici. Perché tanti pensano di essere giusti semplicemente con le proprie piccole opere, andando a messa la domenica, magari, cosa ottima, evidentemente necessaria, con i propri le proprie formule di preghiera, i rituali, qualche buona azione come i Boy Scout, qualche buona azione quotidiana, però poi dentro magari giudicano il prossimo, odiano, disprezzano, parlano male, calunniano, oppure concupiscono, desiderano in modo disordinato e tante altre cose. C'è una scissione fra dentro e fuori. Ed era questo tipico della religiosità farisaica che Gesù contesta duramente, questo formalismo anche culturale, attenzione, che però teneva il cuore lontano da Dio. Allora, quelle erano opere buone che facevano i farisei, sì, ma non sono opere che salvano nessuno, neanche se stessi. Non sono opere di Dio, sono opere dell'uomo. Ecco perché dice San Paolo, opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. Da dove viene il cristiano? Il cristiano viene dall'ascolto obbediente. Il cristiano è salvato, riceve l'amore, riceve la salvezza. E in base a questa salvezza, a questa parola che ascolta, a cui aderisce, è in grado di produrre, di realizzare le opere di Dio. Altrimenti quelle sono opere umane, come Marta e Maria. Fare opere umane, Marta, è una che ci dà molto da fare, però poi si incavola con Gesù e con la sorella, e grazie, ama Dio, ama il prossimo, questo ha fatto un disastro. Se la piglia con Gesù e se la piglia con la sorella. Ma perché sono opere sue, sono opere umane. Non vengono dall'ascolto, come la sorella invece, che sta lì ad ascoltare, dall'ascolto obbediente, dalla fede, capite? È quella fede che produce poi le opere della carità, è quella fede che produce le opere della riconciliazione, della pace, che costruisce la Chiesa. Amici, noi veniamo da una stagione, santa pace, noi stiamo costruendo un sinodo insieme. Ma qua sembra che ci sia una guerra, una sparatoria in corso, la gente che si spara, che si ammazza, che si dice le parole. E sapete, questo problema la Chiesa l'ha sempre avuto. Vi ricordate la comunità di Corinto, dove tutti erano ricchi di doni, eccetera, eccetera, ma in realtà poi non riuscivano a fare unità, litigavano tra di loro. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo, io sono della Roma, io sono della Lazio. Ma come? Siete della stessa squadra, della stessa famiglia, della stessa parrocchia, potremmo dire, della stessa comunità, e litigate tra di voi. Certo, ecco perché stasera parliamo di riconciliazione e pace. Perché non sono doni, cioè i doni che vengono da Dio vanno usati con Dio, in Dio. Le opere di Dio si ricevono nell'ascolto obbediente della fede, quindi diventano carità, altrimenti sono opere della carne, e le opere della carne dividono, non costruiscono, non creano unità di diversi, qual è invece il miracolo della Chiesa. Allora, torniamo al nostro brano. Ecco, questo è il motivo per cui, vediamo, la salvezza, atto gratuito di Dio, immeritato, questa è la dimensione del già, siamo già salvati da Cristo, però attenzione, questa salvezza deve diventare poi obbedienza della fede, carità, opere buone che produce la fede. La salvezza è uno stato attuale, continuo nella vita cristiana, in questo senso un pochino diversa da quella che troviamo nelle lettere indiscusse di Paolo. Credo che l'abbiate già sentito questi discorsi. La lettera agli Efesini non è una delle sette lettere indiscusse di Paolo, cioè su cui gli esegeti sono tutti d'accordo che è stata scritta da San Paolo. No, probabilmente, dicono gli esegeti, è una lettera un po' tardiva, qualcuno dice del 90 d.C. Troveremo un paio di indizi che ce lo faranno capire durante questa lettura, tra poco le incontriamo, e ci fa capire che sapete che cosa succede? Io lo dico spesso quando sono a lezione gregoriana, quando io parlo gli studenti prendono appunti, no? Ecco, alla fine dico, quegli appunti di chi sono? Tuoi o miei? E dice, miei, ma pure tuoi, perché sto scrivendo quello. E capite come funzionava all'epoca? Questi prendevano appunti, però poi li aggiustavano come li aggiustavano loro, magari pure tanti anni dopo, mettendo in ordine le cose, capito? Quindi magari il pensiero è di Paolo, però poi è stato scritto da qualcuno che, dei suoi discepoli, no? Cioè, quanti ce l'aveva? C'aveva un sacco di comunità, di equip missionari attorno a lui. Quindi la composizione finale di questo testo mi sembra di poter dire sicuramente tardiva, siamo nel 90 dopo Cristo, ripeto. E comunque, eccolo qua, siamo, esprime una teologia che è genuinamente paolina, pur essendo tardiva, proprio la salvezza secondo la fede, come abbiamo detto. Una salvezza che ci permette di uscire fuori dalla logica commerciale farisaica, dove ti puoi comprare Dio con gli atti di culto, con le abluzioni, con tutti i rituali di un certo tipo. Ma Dio ci dice: amico mio, io non voglio i tuoi regali, io voglio te, voglio il tuo cuore, voglio il tuo volto, voglio il tuo nome, voglio una relazione di amicizia con te, non con le cose che mi offri. La fede in Cristo, amici, è uno scavo nella profondità, è un andare al vero sé, dove tu sei veramente tu, al di là delle parole che dici nelle preghiere, al di là delle operazioni, degli atti che compi, nei gesti liturgici. Voglio te, non voglio i tuoi regali. E allora, ecco. Abbiamo visto la dimensione del già siamo già salvati, ma dopo l'essere siamo già in Cristo, siamo già opera sua, viene l'agire, quindi l'indicativo a cui segue l'imperativo, il dono della salvezza gratuita a cui segue un compito evidentemente di obbedienza della fede, di opera della carità, le opere della misericordia a cui sempre ci richiama innanzitutto Gesù e poi anche il Santo Padre. Quindi la dottrina alla Parenesi. Quindi dopo la dimensione del già, siamo già salvi, la dimensione del non ancora. Cioè lo status, lo scopo del nuovo status di redenti sono le opere buone, espressione della volontà di Dio. Nella lettera Galati 5:6 San Paolo diceva la fede che diventa operosa nella carità. Wow, che bella sintesi. Ebbene, e dopo questo possiamo arrivare al secondo... la seconda parte di questo capitolo ripete esattamente lo stesso schema, l'abbiamo detto, il passato di peccato, l'intervento salvifico di Dio e la condizione attuale dei credenti. Questa volta però con un allargamento, un ingrandimento. Allora notate, guardate, l'ho voluto mettere i caratteri sottolineati proprio per farvi notare come Paolo utilizzi praticamente gli stessi termini. Qui sta parlando dei cristiani provenienti dal paganesimo, voi, i lontani, eravate estranei alla fede, no? Esclusi dalla cittadinanza di Israele, quindi non eravate cittadini della città di Dio, ed eravate quindi senza Dio, senza il vero Dio di divinità, i pagani ce l'avevano pure troppe, ma senza il vero Dio, l'unico vero Dio. Poi, questo nei versetti 11-12 del capitolo 2. Al centro di questo schema si trova una lunga confessione di fede cristologica, alla fine riprende esattamente gli stessi termini. Ora, dopo l'intervento salvifico di Dio, voi, provenienti dal paganesimo, siete non più estranei e forestieri, siete diventati concittadini dei santi e addirittura familiari di Dio, cioè pure voi avete pari dignità, uguale a noi, pari accesso all'intimità con Dio, come sono intimi i familiari. Anche voi siete di famiglia nella casa di Dio, come sono i fratelli, le sorelle. Naturalmente noi capiamo da tutto questo gioco, noi e voi, che l'autore che sta scrivendo è certamente un giudeo cristiano, e sfido io Paolo, viene dal fariseismo più feroce, più fanatico, starei per dire, ma insomma... però, pur essendo un giudeo cristiano, notate, non mette intanto prende le distanze da entrambi, ecco, è come se veramente stesse parlando equidistante dai due, E in ogni caso non presenta un'equivalenza fra questi due popoli, perché comunque gli uni erano lontani e gli altri in ogni caso erano più vicini rispetto a Dio. Ecco, coloro che vengono dal paganesimo avevano queste voragini per la loro fede, erano senza Messia, esclusi dal patrimonio ideale di Israele, che sono le promesse di Dio nell'Antico Testamento. Non avevano speranza di salvezza nella storia, la storia di salvezza. Israele ha sempre creduto che Dio intervenisse nella sua storia, come potentemente ha fatto, ad esempio, nel Mar Rosso, quando ha aperto le acque del mare per liberarlo dall'esercito egiziano. Ecco, voi pagani non avevate accesso a questa salvezza, eravate alienati dalla pratica della vita di Dio. Ora, invece, sì, coloro che erano i lontani sono diventati vicini, rispetto a Dio, naturalmente. Ecco, a questo punto comincia questo lungo encomio cristologico che dura vari versetti e che adesso voglio leggervi. Ora, invece, in Cristo Gesù, voi un tempo eravate lontani, siete divenuti vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace. Colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne la legge fatta di prescrizioni e di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare la pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci gli uni agli altri al Padre in un solo spirito. E il brano che abbiamo letto prima, Cristo nostra pace. Allora, intanto notiamo una cosa. Avete ascoltato, Gesù è venuto ad annullare e ad abbattere addirittura il muro di separazione che era fra mezzo. Tra questi due popoli. Sapete cosa è stato visto in questa immagine, il muro di separazione che era fra mezzo? Qualcuno di voi è stato a Gerusalemme, è stato in Terra Santa, sicuramente. Nel Tempio antico di Gerusalemme c'era un muro che separava il cortile dei gentili, quell'area del Tempio in cui avevano accesso persino i pagani. Da quel muro in poi non potevano permettersi di mettere piede, altrimenti sarebbero stati guai. Quindi quel muro di separazione, dice qualche esegeta, è stato abbattuto in Cristo, per cui non c'è più una separazione, una divisione, una discriminazione, ma tutti hanno uguale accesso al Tempio di Dio, alla casa di Dio. È possibile che sia questo? Più probabilmente questa è un'immagine che vuole riferirsi semplicemente alla legge di Mosè. Ecco, San Paolo sta dicendo, sta usando anche un'espressione un pochettino, come dire, critica, sta dicendo questa legge fatta di prescrizione e di decreti, di tutte queste leggine, leggiucce, leggine, ecco, il Signore l'ha abbattuta, l'ha tolta di mezzo, l'ha annullata per fare dei due un solo nuovo uomo facendo la pace. Ora, notate, questa è una cosa importante. Questo intervento salvifico avviene unicamente grazie al suo sangue, alla sua carne, alla sua croce. Vedete quante parole utilizza Paolo? Croce, carne, sangue, molto vivide. A che cosa si riferisce ovviamente? Ovviamente al mistero del Golgota, al sacrificio di Gesù, come dirà anche la lettera ai Romani, mandando il proprio figlio in una carne simile a quella del peccato, in vista del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne. Allora, notate, amici, avete già ascoltato la spiegazione sulla lettera ai Colossesi. Vi avranno spiegato che la lettera ai Colossesi già annuncia la pace, ma è una pace a livello cosmico. Beh, innanzitutto una pace fra terra e cielo, no? Una riconciliazione fra terra e cielo. tutta la terra è unita adesso, grazie al sangue di Cristo, è unita al cielo. La pace di cui si parla qui non è la stessa cosa, è una pace storico-salvifica, è una pace di diversi, è una pace di gente che di per sé non andrebbe d'accordo e che invece grazie al sangue di Cristo adesso può formare una sola famiglia, un uomo nuovo, dice, perché, come Paolo dirà anche in altri brani, non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. Ecco, essere nuova creatura, essere nuovi, amici, essere rinnovati dalla grazia di Dio è possibile quando ci si lascia riconciliare dal suo perdono e si ristabilisce la pace con il nostro prossimo, quando le condizioni verticali e orizzontali vengono ripristinate secondo l'armonia stabilita da Gesù. A questo proposito, pensiamoci, solitamente nella nostra vita, a me capita spesso, io credo anche a voi, contrapponiamo la vita spirituale, la preghiera, i sacramenti, dalla vita concreta, dalla vita reale, dalla vita di tutti i giorni, dal preparare da mangiare, dal lavorare. Non riusciamo a tenere insieme queste due dimensioni, come se il sacro fosse una cosa e il profano ne fosse un'altra. C'è questo muro di separazione che distingue, che divide la nostra vita e ci divide dentro a noi stessi, al nostro cuore, sacro e profano, preghiera e lavoro. Tant'è vero che qualcuno dice, e tu vai pure in chiesa e ti comporti così, no? Perché magari in chiesa siamo buoni, però in famiglia siamo acidi. Ma non è sto fatto. Com'è che non riusciamo a fare unità? Com'è che sacro e profano non sono più uno? Ecco, Cristo è venuto a fare proprio unità, è venuto a fare proprio questo. Da quando il Verbo si è fatto carne, ogni briciola, ogni angolo, ogni istante, ogni piastrella di questo mondo può essere il luogo dell'incontro con Dio. Tutto quello che facciamo, tutte le situazioni che viviamo, se l'Eucaristia che celebriamo non c'entra con le cose anche più piccole della nostra vita, non ci salva, perché non entra nel nostro quotidiano, non ci tocca nella carne, nella realtà. Quando Gesù è morto, tra pochi giorni ascolteremo anche questi racconti, il velo del Tempio si squarciò. Sapete che cosa vuol dire quell'immagine? Quello era il velo che separava il Santo dei Santi dal resto del Tempio. È stata tolta di mezzo la separazione. Tutti abbiamo accesso a Dio, con tutte le dimensioni della nostra vita. Quindi la nostra esistenza ha una piena comunicazione con il Divino e non c'è più separazione tra sacro e profano. Ogni angolo della nostra vita è permeato di sacro, perché il Verbo si è fatto carne. Questa è la pace che è venuta a portare Cristo. Innanzitutto la pace che ci concilia dentro di noi, che rimette l'anima e il corpo in una unità. La persona religiosa dal professionista in una unità e non più due cose separate che sembrano veramente rette parallele che non si incontrano mai. Bene, e a questo punto, ecco, questa cosa io ve la voglio fare notare. Guardate, nel versetto 15 Paolo dice una cosa bellissima. Annullando per mezzo della carne la legge fatta di prescrizione di decreti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo. È come se dicesse che Cristo è creatore, addirittura ha una dimensione creativa. Non un popolo, ma un uomo, perché proprio sta utilizzando l'immagine di Genesi 1,27, quando Dio crea l'uomo, Dio ha ricreato l'uomo, l'ha rifatto nuovo, come leggevamo prima. Questo, sapete, ha una incidenza nella nostra vita. Ciascuno di noi è stato creato in Cristo. Questo vuol dire che tu sei veramente tu solo quando sei con Gesù, solo quando sei in Gesù, solo Gesù tira fuori il tuo vero sé. Purtroppo nella nostra vita tante dimensioni di noi vengono fuori e non sono tutte buone. Il nostro caratteraccio, i nostri peccati, le nostre dipendenze, quello non sei tu. Tu non sei i tuoi peccati, perché Cristo ti ha salvato. Ancora prima, Cristo ti ha creato in sé. Allora, se tu, quanto più tu stai con Gesù, tanto più sei autentico. Questo ti sta dicendo Paolo. Perché Cristo ti ha creato in se stesso come una cosa originale. È come se tu fossi... Sapete, la vita cristiana in fondo non è altro che il prolungamento dell'incarnazione, in un certo senso. È come se il Verbo si facesse carne in te, oggi, con il tuo nome, con il tuo volto. Dici, ma io, proprio io, ma l'avessi sbagliato. No, è così. E in fondo quando veniamo battezzati noi siamo innestati in Cristo, no? O no? Che ne dite? Ce l'hanno spiegato a catechismo quando eravamo bambini queste cose qua. E non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, diceva San Paolo. Ma non lo diceva solo in riferimento a sé. Lo diceva in riferimento a tutti i battezzati. Tu sei veramente tu, quanto più stai con Gesù. Allora si vede veramente Paolo, Giuseppina, Eleonora, Cristina, Ettore, Antonio, ecco, questi sono, ecco. Ragazzi, Dio non vuole nient'altro che te, nient'altro che te, e tu sei veramente tu, quanto più sei con Cristo, Cristo creatore che ti ha fatto a immagine del quale sei stato creato. Bene, e a questo punto, ecco la nuova creazione, come vi ho appena spiegato. Va bene, queste cose le ho dette. Naturalmente Paolo, nel dire questo, dissemina un sacco di allusioni all'Antico Testamento. Io qui ho scritto alcune passaggi di Isaia, come sono belli sui monti pieni del messaggero di Pietro Annunzi che annuncia la pace. Pace, pace da lontani e vicini, dice il Signore, è pieno di allusioni, non sono citazioni dirette, ma chi conosce la Bibbia sa che Paolo c'ha in testa il profeta mentre scrive certe frasi. Oh. Per presentarci, come abbiamo ascoltato, al Padre in un solo spirito. E anche questo è un linguaggio tipicamente liturgico. Capite? Quando tu sei con Cristo, non c'è più separazione fra sacro e profano, dicevamo. Tutto è sacro! Ogni luogo, ogni situazione, ogni istante della tua vita è un'occasione di incontro con Dio. E quindi la tua vita diventa una liturgia. Wow! Il culto della vita, ne parla anche altrove, wow. Lettera ai Romani, capitolo 12, all'inizio. Infatti, per presentarci al Padre in un solo spirito, è il linguaggio tipico della liturgia. A Dio si accede per offrire un sacrificio, doni, ma l'intera esistenza cristiana si svolge al cospetto di Dio come un culto spirituale, in un'omogeneità di intenti. Pertanto, e arriviamo alla fine di questo capitolo, voi non siete più stranieri né ospiti, abbiamo visto, c'è questo ribaltamento, quelli che erano stranieri e non avevano cittadinanza, non avevano Dio, sono diventati concittadini dei santi e familiari di Dio. Oh, a questo punto devo andare un po' veloce perché vedo che il tempo passa e questa cosa però voglio farvela notare. Nel versetto 20 dice: voi siete edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. Allora, questa è una delle chicche grazie alle quali voi potete intuire la redazione tardiva di questo testo. Se voi prendete la prima lettera ai Corinzi, vedete qui sono citati dei versetti, al capitolo 3 soprattutto, San Paolo, la prima lettera ai Corinzi è una lettera certamente paolina, San Paolo dice che il fondamento della nostra fede è Cristo, punto e basta. E lui dice, come un buon architetto, Paolo ha costruito su questo fondamento, perché il linguaggio è quello architettonico, è proprio il fondamento cioè proprio quando fai la casa, metti le fondamenta e poi costruisci i piani successivi, no? Okay. Ma il fondamento è Cristo. Qui no, il fondamento sono i profeti e gli apostoli. E Cristo è la pietra angolare. Perché? Amici miei, perché sono passati un po' di anni e ormai quelli che hanno conosciuto Cristo non ci stanno più. E quindi noi crediamo sulla base non più della predicazione viva di Cristo, ma di quelli che oggi sono i profeti e gli apostoli, quelli che a loro volta hanno ascoltato Cristo, capite? Per questo adesso il fondamento sono loro, un po' come noi crediamo sulla parola degli apostoli in fondo, no? Ecco, i profeti chi sono? Sono i cristiani responsabili delle comunità, quelli che le amministrano, cioè amministrano nel senso spirituale, i pastori, diciamo, ecco. E gli apostoli sono gli apostoli, quindi notate che la tradizione apostolica sempre è stato il contenuto normativo a cui ci si rifaceva come fedeltà a Cristo. E Cristo è la pietra d'angolo, cioè quella che tiene insieme gli uni e gli altri, è quella che tiene insieme il fondamento degli apostoli e dei profeti. E infatti nell'Antico Testamento si parlava di Dio, Yahweh, come la roccia. Va bene, questo possiamo anche andare avanti, perché se no stasera fa notte. Oh, e giungiamo al capitolo 3. Ta-da! Allora, il capitolo 3. A me piace tanto questo capitolo. Perché, dice, ma tu che intenzione c'è stasera? Facciamo presto, dai. È un capitolo più esistenziale. Finora abbiamo fatto molta, molta dottrina, vi ho riempito la capoccia. Adesso andiamo un po' più sull'esistenziale, dice. È un'autobiografia teologica di Paolo. Paolo parla un pochino di sé, e quando Paolo parla di sé è sempre intrigante la cosa, perché ha una storia affascinante sto ragazzo. Però dicevo, un'autobiografia ma teologica, cioè non è che si mette a raccontare tutti i dettagli, io sono nato, figlio di no, dice alcune cose che sono strategiche dal punto di vista teologico. Intanto dice: io sono prigioniero di Cristo. Ta-da! Eccolo qua. Per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi gentili. E nella lettera degli Efesini lo dice almeno altre due volte sta storia. Capitolo 4. Mi esorto dunque io, il prigioniero del Signore, a comportarmi in maniera degna, eccetera, eccetera. Capitolo 6. Il mistero del Vangelo del quale sono ambasciatore in catene. Tiè, abbiamo capito. Sei il prigioniero di Cristo. Attenzione però, quando Paolo dice prigioniero di Cristo, e tu dici, che vuol dire? Dice, beh, perché sta in carcere in quanto che è perseguitato a motivo di Cristo. Che è vero. Ma per Paolo è un titolo di vanto quello. Prigioniero di Cristo per Paolo significa anche che io proprio appartengo a Cristo. Io sono stancio di Gesù Cristo, questo sta dicendo Paolo. E in altri punti dice sono servo di Cristo, schiavo di Cristo. È un titolo di vanto per lui, capite? È come se mi trascinasse così lui. Dopo, infatti nella seconda lettera ai Corinzi dirà l'amore di Cristo ci possiede. È un verbo difficilissimo da tradurre. Ci trascina, se può tradurre, ci possiede. La traduzione c'è del 2008, dice ci possiede. Proprio come degli ostaggi, dice Paolo. Quindi, attenzione, l'autobiografia. Primo, sono prigioniero di Cristo. Secondo, sono destinatario di una rivelazione. E a che cosa ti riferisci quando parli della rivelazione? A che cosa ti riferisci? A che cosa ti riferisci? A Caravaggio, dici, no? All'evento sulla strada di Damasco, evidente, no? Sì, sicuramente sì, senza dubbio. Però qui appunto Paolo non ne parla in termini storici. Se vuoi tu sapere il raccontino, devi andare agli Atti degli Apostoli. Te lo racconta tre volte Luca, capitolo 9, capitolo 22 e capitolo 26, per dirti che è una cosa importante. E no, Paolo non fa così. Paolo te lo presenta sotto forma di rivelazione, ve la leggo rapidamente, soprattutto nelle lettere Galati, facendo riferimento alle parole di Geremia. Galati, in quei versetti che vi ho segnato, 1-12, anzi, meglio 15-16. Ecco. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare a me suo figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessuno, andai in Arabia e poi a Damasco. Vabbè. Paolo sta usando le parole di Geremia, cioè sta dicendo, attenzione ragazzi, voi parlate della conversione di San Paolo, vi siete pure inventati una festa liturgica il 25 gennaio, ma la mia è stata una rivelazione profetica, eh? Io sono come Geremia, capiamoci, perché fin dal seno di mia madre Dio mi aveva scelto, ne ho combinate, ma poi il Signore si è degnato di rivelare a me il suo figlio. Certamente si riferisce a quell'evento, che è stato però senz'altro anche un evento di conversione, con buona pace del 25 gennaio, un evento di misericordia. È quello che dice nella prima lettera a Timoteo, dice: io sono il primo dei peccatori, perché ero un bestemmiatore, un persecutore e non mi ricordo la terza che dice in questo brano, ma Dio mi ha usato misericordia, proprio per rivelare in me per primo la grandezza della sua magnanimità. Quindi, l'autobiografia teologica. Sono prigioniero, ho ricevuto una rivelazione, e la terza cosa, sono un evangelizzatore con orizzonti universali, l'apostolo delle genti, come sappiamo che Paolo era. E infatti, poco più avanti, nel versetto 8, noi troviamo un riferimento proprio alla sua, in realtà ce ne sono molti di riferimenti, alla sua attività di evangelizzazione dei pagani in particolare. Sappiamo che Paolo ha fatto tre grandi viaggi, infatti più di tre, ma i grandi viaggi di Paolo sono tre. E proprio durante il terzo viaggio, studiosi dicono tra il 54 e il 58, ma sono questioni di battute, avviene la evangelizzazione ad Efeso, quando nasce la comunità degli Efesi. Oh, allora, questo capitolo come si compone? Fate caso, ragazzi, questa è una cosa, una chicca. Leggete il versetto 1, leggetelo, e poi ditemi che ci capite. Leggete, ecco. Efesini 1, capitolo 3, versetto 1. Per questo io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi, gentili, e basta. Si chiama anacoluto, casus pendens, l'avete imparato a scuola, cioè queste frasi che cominciano poff e non finiscono. Che cosa ci dice sta cosa, ragazzi? Ci dice che la chiesa dei primordi, e non solo questo dettaglio, più avanti ne incontreremo un altro ancora più intrigante, ha custodito pure gli errori, non ha voluto manco manomettere le omissioni, casus pendens, le imperfezioni del testo, capite? Ci sono arrivate pure le imperfezioni del testo. È come se rimanesse appeso lì il discorso, che poi viene ripreso ma dopo 12 versetti, al versetto 13 e 14. E anche questo ti dice un'altra cosa importante, ma io quanto lo devo dire stasera? No, la finiamo presto. Vi devo dire una cosa importante, cioè le lettere di San Paolo sono molto spesso prediche, non sono lettere. Paolo sta predicando e c'è lì lo scribacchino, il segretario, l'amanuense, l'amichetto suo che sta scrivendo mentre Paolo detta, ma sta dettando, in realtà sta predicando come se avesse davanti la comunità destinataria a cui deve arrivare la lettera. Quindi lui c'ha in mente quelli là che lo ascolteranno, lui sta a fare le prediche, capito? E questo ti dice anche, ti spiega anche questi anacoluti, questi inciampi verbali, no? Perché il linguaggio colloquiale poi è diverso dal linguaggio scritto, quando puoi rivedere, rileggere, cancellare, poi col computer non ne parliamo. Quindi, qual è la struttura? Primo versetto, così, versetti 2-12, la chiamata dei pagani, che si divide in due parti, più o meno con la stessa struttura, il mistero di Cristo e il ministero di Paolo. A quale mistero si riferisce? Semplicemente al fatto che i pagani sono stati chiamati alla stessa salvezza dei giudei. Lo stesso tema ricompare praticamente identico, ma un pochino più ingrandito, nei versetti successivi, e infine la preghiera di Paolo per la ricchezza spirituale della comunità, con una piccola dossologia, una preghiera conclusiva. Allora, intanto, notate, versetto 2, penso che abbiate sentito parlare del ministero di grazia di Dio, della grazia di Dio a me affidato a vostro beneficio. penso che abbiate sentito parlare. Ma Paolo, ma che stai a dire? Ma se nel capitolo 19 degli Atti degli Apostoli San Luca c'era una capa tanta, che tu hai evangelizzato a Efeso 2-3 anni, che hai fatto una marea di cose, sei stato in città tutto sto tempo, hai fondato la comunità, hai battezzato 12 seguaci del Battista, hai predicato nella sinagoga, nella scuola di Tiranno, tutti gli abitanti d'Asia, cioè della zona di Efeso, ti hanno ascoltato, hai fatto miracoli, hai fronteggiato la sommossa degli adoratori di Artemide, hai parlato agli anziani di Efeso, hai fatto pure il tuo testamento spirituale, e mo dice penso che abbiate sentito parlare. Ma dovrebbero essere amici tuoi, proprio amici amici, no? Altro indizio della redazione tardiva, capite ragazzi? Questo è un testo che nasce tardivamente, non è Paolo proprio, qualcuno che... Eccolo là. Va bene, andiamo avanti. Quindi per questo dicevo familiarità, no, piuttosto un tono stranamente distaccato, no? Che non si spiega. Va bene, questo l'abbiamo detto. Oh, ecco, certo, il mistero di Cristo è quello che abbiamo detto, cioè il fatto che misteriosamente Dio ha voluto far accedere alla stessa salvezza ebrei, giudei e pagani. Ma di questo mistero Paolo è l'interprete privilegiato, una specie di leggente, di angelo interprete, come avviene nella Bibbia, soprattutto nell'Apocalittica. Leggendo ciò che ho scritto, dice Paolo in questi versetti, voi avete un po' contezza della mia conoscenza del mistero di Cristo. Però, ecco, notate il versetto 5, poco dopo. Questo mistero non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come nel presente è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti. Di nuovo, l'abbiamo già incontrato, vi ricordate? Capitolo 2, versetto 20, per mezzo dello Spirito. Quindi Paolo è l'interprete privilegiato, ma non c'è solo Paolo, perché insieme a Paolo ci sono destinatari odierni di questo mistero, che sono gli apostoli e i profeti, il fondamento di cui si parlava nel capitolo 2 al versetto 20. Quindi già vedete anche questa esclusività paolina, che è tipica delle lettere indiscusse. Paolo dice: fondatore sono io della comunità. Potreste avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo, dice ai Corinzi. E no, adesso non è soltanto Paolo, ci sono anche gli apostoli e i profeti. Altro indizio di redazione da Dio. Ecco, abbiamo già detto qual è la natura di questo mistero. Ecco, vado veloce. Ah, questa è un'altra cosa simpatica, bella. Allora, notate. Abbiamo parlato di autobiografia? Eccolo qui. A me. Allora, prendiamo il testo proprio come si deve, un attimo. 3:8. A me, che sono l'ultimo tra i santi, è stata concessa questa grazia, annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata principale delle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio. Allora, io sono l'ultimo dei santi, dice qui Paolo, giusto? Giusto? Sì o no?
Sì.
No. Perché? Dice, ma sta scritto qua. Oso, non l'hanno scritto. No. Qui Paolo sbaglia grammatica. Lui dice addirittura, io... Cosa vuole dire? Qual è il concetto che vuole spiegare? Io sono proprio un disgraziato. Sono l'ultimo tra i santi. Chi sono i santi? I cristiani. La comunità cristiana degli albori si chiamavano così, santi perché santificati in Cristo nel battesimo. Beh, qui Paolo sbaglia la grammatica, non dice l'ultimo tra i santi come abbiamo corretto noi, bestiacce, ma io sono il più infimo tra i santi, che è un errore grammaticale, capite? La Chiesa ha custodito pure gli errori grammaticali, non ha manco corretto gli errori grammaticali di Paolo. Anche qui notiamo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, Paolo aveva detto una cosa un pochino simile. Aveva detto così, eccolo qui, dove sei? Eccolo qui. Io sono l'infimo degli apostoli. Vi ricordate? Era il brano in cui aveva annunziato le apparizioni del risorto. Gesù risorto è apparso a Cefa, ai dodici, a 500 fratelli, a Giacomo, ultimo tra tutti, apparve anche a me come un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli. Prima Corinzi, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io, no, ma la grazia di Dio che è con me. Allora, Prima Corinzi, lettera di Paolo, sicuramente dice io sono l'infimo degli apostoli. Qui dice il più infimo dei santi, cioè manco degli apostoli, dei cristiani comuni, capite? Almeno quello era l'infimo degli apostoli, cioè, insomma, una cerchia privilegiata, capite? Qui proprio sono proprio il peggio del peggio, con sgrammaticatura annessa, proprio per dire l'eccedenza dell'amore di Dio, rincara la dose sulla sua indegnità, con uno svarione grammaticale, proprio per dire appunto l'eccedenza del mistero di Dio, della misericordia di Dio. E aggiunge, dicevamo, affinché per mezzo della Chiesa sia manifestata il principato delle potenze di cieli, la variopinta sapienza di Dio. La rivelazione che la Chiesa porta non parte da lei. La Chiesa deve solo far conoscere ciò che non produce lei, ma che le preesiste. E Paolo dice, è la Chiesa che deve fare quest'opera, senza specificazione. Quindi tutta la comunità, non solo i preti, non solo le monache, tutti siamo portati a questo. Come? Con la predicazione. Non lo dice, semplicemente col suo essersi, con la sua testimonianza, col nostro esserci in mezzo alla gente, in mezzo al mondo. Ecco, appunto, è morto. È stanco pure lui, non gli fa più. Va bene, allora adesso andiamo a chiudere e semplicemente concludiamo con l'ultimo pezzo. Eccolo qui. E come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, così anche Paolo affronta le tribolazioni e del carcere, per esempio, proprio per generare la fede degli Efesini. Ecco, questi sono i versetti, amici, qua manca uno, 19, sono i versetti in cui Paolo prega, ed è il vero climax, probabilmente il punto vertice, probabilmente di tutta la lettera agli Efesini. Paolo dice così: per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra. In realtà il testo dice ha origine ogni paternità. Io che sto soffrendo per voi, ecco, vi sto generando in Cristo. Ma la mia paternità ha origine dal Padre, dall'unico Padre. La paternità di Paolo. Paolo si presenta molto spesso in questi termini nei confronti della comunità, come padre, ma anche come madre, quando parla delle doglie che lui patisce per rigenerare in Cristo i cristiani di Galazia, ad esempio. E questa generatività è dolente, gli costa sofferenza, come nella lettera a Filemone. E infine chiudiamo. E chiudiamo semplicemente pregando insieme con la dossologia finale. Vi ho già trattenuto abbastanza, ed è una dossologia, una preghiera, amici, liberatoria per tutti. Dice liberatoria perché hai finito finalmente di rompere scatole stasera, grazie, ma liberatoria perché tutti abbiamo motivi di assillo, di preoccupazioni, e cerchiamo di riambiccarci il cervello per come risolvere i nostri problemi tante volte, magari cercando di usare la testa e meno la fede. Paolo dice questo, dice: ragazzi, c'è lassù qualcuno che ha potere di fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o addirittura pensare. Può fare molto di più, perché Cristo è sempre molto di più. A Lui va la nostra gloria. E allora insieme vi invito a mettervi in piedi e a leggere questa piccola preghiera, che come vedete si conclude anche con l'Amen, quindi dice presenta pure la risposta dell'assemblea. Paolo prevede anche questo nella sua lettera, che gli risponderanno a questa dossologia insieme. A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.